Ed eccoci a voi che sapete, abbiamo già al telefono con noi uno dei due ospiti, l'altro abbiamo un problema di linea, lo ritroveremo subito con il nostro ascolto, e con noi Serena Guarracino. Ben trovata, professoressa.
Ben trovato a lei, grazie dell'invito.
Ben trovata professoressa Guarracino, esperta di teatro, di storia del melodramma e di ricezione del melodramma. E noi vogliamo partire rapidamente da Anna Bolena. Anna Bolena, l'opera che è in questi giorni in scena all'ACC di Lugano. Ancora ci sono le ultime rappresentazioni, l'8 e il 10. E parleremo in particolare della prima donna che ha ispirato quest'opera, perché si è tanto parlato, si parla in questi giorni così di come oggi ci si approccia filologicamente alla ricostruzione, alla riproposta di un'opera del passato, e si è ricordato poco, forse, che quest'opera in realtà è legata direttamente alla grandissima figura di una prima donna nel salotto della quale l'opera stessa fu composta. Allora, un breve ascolto, tanto per entrare nel cuore della musica che staremo per ascoltare. Non è evidentemente Anna Bolena la musica che stiamo ascoltando, ma è in realtà la celeberrima Casta Diva da Norma, che però fu scritta da Vincenzo Bellini proprio per la grandissima prima donna Giuditta Pasta, che, come dicevamo, è stata non tanto l'ispiratrice, ma qualcosa di più per l'Anna Bolena di Donizetti. E adesso abbiamo in linea tutti e due i nostri ospiti. Alberto Mattioli è con noi.
Buongiorno, vi domando un milione di scuse, mi è piantato il telefonino sul più bello. Scusatemi ancora.
Sono le cose che succedono. Non useremo la famosa frase che comincia con il bello e finisce con la diretta, ma immaginiamo quasi di averla usata. E cominciamo allora con Serena Guarracino. Vediamo di far capire in qualche modo ai nostri ascoltatori di oggi che cos'era una prima donna come Giuditta Pasta all'epoca.
Beh, guardi, in realtà poi l'ascolto che abbiamo fatto non è completamente, come dire, a caso, perché in realtà, per esempio, Giuditta Pasta interpreta nel 31 la Norma con Giulia Grisi, che è una delle altre grandi prime donne di quel periodo, e per lei Bellini abbassa di un tono Castadiva,
Eh sì.
perché la Pasta aveva un registro vocale di cui poi magari diciamo qualcosa in più, e però lui, pur di avere lei, che era diciamo in quel momento al massimo della sua carriera, modifica la sua scrittura. Questo è qualcosa che per noi è è abbastanza inconcevibile l'Anna Bolena che è in scena adesso a Lugano, anche so che è stato fatto un grosso lavoro di ricostruzione, appunto, di anche strumenti d'epoca. Oggi c'è un'attenzione rispetto alla scrittura musicale, per cui è impensabile che un cantante o una cantante dica: senti, qui questa nota cambiamela perché non ci arrivo, o perché anzi riesco ad arrivare più in alto e voglio fare bella figura, no? Il famoso do di pezzo, tra l'altro, di quella via del Trovatore è abbastanza paradigmatico, no? Su quanto poi c'è una tradizione musicale che va fuori dalla scrittura e che si basa in realtà sulle prassi sceniche, e questo, diciamo, è qualcosa che oggi nell'interpretazione contemporanea dell'opera c'è tutta un'altra cifra, per cui che un'opera non solo sia scritta per una cantante, o per un cantante, ma appunto è interessante anche capire in che modo sono le cantanti che all'inizio del 800, nel momento in cui Giulietta passa, appunto, ha questa parabola assolutamente stellare, vengono fuori, quanto avessero un potere contrattuale rispetto a quello che cantavano, a cosa indossavano, a come era la composizione a dover essere una vetrina per loro e non viceversa. Questo cambia completamente i rapporti di potere all'interno proprio, no, di tutto il sistema melodramma.
Eh sì, è difficile far capire ai nostri ascoltatori, e adesso lo chiediamo ancora a Mattioli, che cos'era una prima donna, anche dal punto di vista, appunto, non diciamo soltanto del divismo o del costume. Mi ha molto colpito, per esempio, vedere che tra i primi acquerelli della regina Vittoria, che fu appassionata di disegno, 14enne, ci sono, che cosa? Dei disegni in cui lei ritrae Giuditta Pasta, che ha visto nel 33 a Londra in Norma e è rimasta sconvolta. La disegna come una bambina di oggi disegnerebbe l'eroina Disney. Cosa ci dice a questo proposito il nostro Alberto Mattioli?
Beh, intanto che la regina Vittoria era un'entusiasta quanto scadente studentessa di canto, studiava canto con Luigi Lablache, grande basso napoletano, nonostante il cognome francese, che ha una lunga frequentazione sia con Bellini, con Donizetti, addirittura con Verdi. Quindi, vabbè, la regina Vittoria era proprio appassionatissima dell'opera italiana degli anni 30, la sua opera favorita erano i Puritani, appunto, di Bellini. La cosa che dicevi tu è molto interessante perché per noi è molto difficile oggi concepire l'idea che l'interprete vocale dell'opera ne sia a tutti gli effetti un co-creatore, cioè la scrittura ad personam. Che è una caratteristica che nell'opera italiana dura molto, perché ancora per l'incompiuta Turandot, Puccini si ispira chiaramente per la parte di Calaf a un tipo vocale, quello di Giacomo Lauro Volpi, che poi non fece la prima per uno dei soliti capricci di Toscanini, ma insomma ancora inizio Novecento c'è qualcuno che pensa a una parte vocale per uno specifico cantante. Ma la cosa interessante che sfugge molto spesso ai vociologi italiani è che i creatori modellavano le parti non solo sulle caratteristiche tecniche dei loro
Certo.
cantanti, quindi estensione e tessitura, ma anche su quelle psicologiche. Cioè, se voi guardate delle parti scritte per la Pasta o per la Malibran o per la Onze de Beinis, per esempio da Donizetti, vedete che sono diversissimi anche i tipi, i personaggi vengono concepiti in maniera completamente diversa. E allora alla Pasta, che aveva questa sorta di grandezza tragica ancora classicheggiante, era per esempio un famosissimo Tancredi nell'opera di Rossini, il che fa molto pensare su quale fosse effettivamente la sua estensione, perché noi non siamo abituati oggi a un Tancredi che canta Norma, come non siamo abituati per esempio a un Assur che canta Riccardo nei Puritani, eppure uno dei cavalli di battaglia dei Tamburini, il creatore di Riccardo, era Assur. Quindi da un lato c'era una disinvoltura nel trattare la pagina scritta musicale che per noi oggi è impensabile. Dall'altra però non bisogna mai sottolineare l'estrema attenzione di questi grandi uomini di teatro, più ancora che grandi musicisti, nel concepire parti che si adattassero alla psicologia, alle caratteristiche interpretative, non solo vocali, degli cantanti che poi le avrebbero create. Se posso portare, poi mi taccio, un'esperienza personale, io in questi giorni sono a Bergamo in prova con una mia opera, di cui ho scritto solo il libretto, per fortuna, non la musica. E è molto interessante perché alla prima prova con i cantanti, il compositore, da buon artigiano, ha rettificato alcune linee vocali che si erano rivelate scomode o non agevoli o non simpatiche per i cantanti che poi le avrebbero eseguite.
Guardi, lei non ci crederà, ma a me è capitato con Stockhausen, una sua prima in cui io cantavo e ho detto: ma forse questa cosa non mi convince. E ha cambiato una nota, in realtà, per far quadrare meglio la serie, insomma. Un breve ascolto per entrare ancora di più nel tema. Incisione di quasi 50 anni fa, il finale appunto dell'opera Anna Bolena di Donizetti, o potremmo dire di Donizetti Sils, perché la prima donna di questa registrazione forse per due terzi canta Donizetti, per un terzo canta se stessa, cambiando, aggiungendo soprarcuti come quello bellissimo, ovviamente impensabile per la pasta che abbiamo sentito, alzando l'ottava, facendone di tutti i colori. Chissà, poi chiederemo ancora a Mattioli se questa non è addirittura forse una vera filologia. Ma chiedo invece adesso a Serena Guarracino, questa prima donna ottocentesca, di solito in scena finisce pazza, tradita, decapitata, massacrata, stuprata, però in realtà dal punto di vista sociale e di costume le prime donne dell'Ottocento sono delle figure molto interessanti, non solo per la rappresentazione del femminile, di un certo femminile che è rimasta in tutto il secolo passato e forse ancora oggi ci ammorba, ma al contrario per il paradosso di essere figure femminili di libertà impensabile nella loro epoca.
Beh sì, in questo caso secondo me possiamo proprio quasi parlare di patto col diavolo, perché in un Cacio in Clamant, che in un testo del 69 che io consiglio sempre, che l'opera O la disfatta delle donne racconta appunto del melodramma come proprio una carneficina di figure femminili che noi ben conosciamo. Va detto che questo è vero per alcune e non per altre, perché comunque l'opera di inizio 800 è anche tanto opera buffa, dove abbiamo un altro, fortunatamente, altri tipi di conclusioni, però c'è questo femminile sicuramente tragico, melodrammatico, che però, come dicevamo prima, fa da vetrina per interpreti che così guadagnano un potere, anche parlavamo prima di un potere contrattuale dal punto di vista appunto del lavoro, della gestione della messa in scena, importantissimo, oltre che diventano dei modelli e diventano l'episodio, diciamo, l'aneddoto della Regina Vittoria, interessantissimo, ed è interessante, questo un po', diciamo, è quello di cui mi sono occupata nella mia ricerca, che tutto questo avvenga in un'Inghilterra dove, grazie anche a un periodo che è quello vittoriano di grande pace e sviluppo economico, La posizione delle donne già vede delle prime avvisaglie, diciamo, di emancipazione, le lotte che poi arriveranno al suffragismo con la fine dell'Ottocento. In Italia la cosa è più complicata dalla situazione politica, a cui però tra l'altro le cantanti partecipano in maniera attiva. Mi viene da menzionare, a parte Giuditta Passa stessa, però la sua allieva Teresa Parodi, che è passata meno alle cronache, è la protagonista della Gemma di Donizetti nel 1947 e a Palermo esce ad accogliere gli applausi con il tricolore. 2 mesi dopo Palermo si solleva contro i Borboni e comincia di fatto il 1948. Cioè la centralità dell'opera italiana, diciamo del melodramma nel Risorgimento, è anche, come dire in inglese si direbbe spearheaded, cioè portata avanti dalle soprano che hanno un ruolo nel Risorgimento italiano, veramente di cui si parla molto poco e che però è centrale dal punto di vista dell'immaginario.
Peraltro, Giuditta Pasta, per tornare alla prima donna di Anna Bolena, è legata a doppio filo all'Inghilterra, che Anna Bolena, Lammermoor, c'è una fascinazione, certo, in Donizetti, non solo lui, per il medioevo inglese, ma d'altra parte è vero che la grande carriera internazionale della Pasta forse, è stata specialmente, segnata proprio dall'Inghilterra.
Beh sì, tra l'altro è interessantissima questa triangolazione Londra, che è il centro britannico del melodramma, Donizetti Pasta, e ricordiamoci tra l'altro che l'Inghilterra, che appunto in quel periodo vede una fioritura culturale enorme, però non vede grandi compositori di melodramma, hanno le operette, hanno Guildford and Sullivan, però l'opera lirica è di fatto un genere importato, che si porta dietro tutta una carica anche di esotismo e che quindi diciamo, ha un mercato di importazione significativo a cui appunto poi questo interesse per le fonti inglesi, che poi tra l'altro appunto sono fonti inglesi, c'è cioè Walter Scott, quindi molto sul passato dell'Inghilterra, in realtà un po' come dire si offrono, no, di riempire quel mercato. Tutto questo poi ritorna ovviamente anche in Italia, creando una temperie che di fatto è europea, che si basa tra l'altro appunto su queste trame che è vero che vedono sempre anche donne massacrate, però vedono anche spesso complotti politici o scontri, no, tra fazioni, per cui raccontano poi moltissimo in realtà dell'Italia di quegli anni, attraverso il filtro dell'Inghilterra.
Alberto Mattioli, sì, il filtro dell'Inghilterra, però si può ben dire che anche dal punto di vista sociale, queste figure di prime donne imprenditrici, di donne che trattano, come si può dire, da pari a pari con gli uomini in un mondo così dominato dal maschile, sono qualcosa di davvero interessante nella nostra storia e che forse tutto sommato ci portano anche al secolo scorso, non tanto a 2 secoli fa.
Beh, ma questo è molto interessante perché effettivamente il mondo dell'opera è stato un mondo di emancipazione femminile. Nel senso che qui abbiamo delle donne, come dicevi giustamente tu, imprenditrici. La Pasta è anche una, come dire, abilissima donna d'affari che sa gestire molto bene, e anche in questo senso, secondo me, lei è un po' appartiene un po' alla generazione preromantica, nel senso che invece il modello della prima donna romantica è una Maria Malibran, modello della Lyon, della donna dandy che fuma sigari, che va a cavallo, che vive amori liberi. La Pasta invece è sposatissima appunto col signor Pasta, quindi con l'avvocato Pasta. Quindi attenzione perché è vero, citava molto giustamente il libro della Catherine Clément, cioè l'opera ottocentesca vive della sottomissione femminile, pur regalandoci delle grandiose figure di donne ribelli, però appunto la ribellione ai canoni della società maschile è sanzionata o dalla morte o dalla follia, eccetera. Però attenzione perché invece nella vita teatrale queste prime donne sono spesso delle abilissime impresarie di loro stesse, in grado di trattare appunto alla pari con gli uomini, in un ambiente, non dimentichiamocelo, dove il cantante è il protagonista anche del business operistico. Cioè, non dimentichiamoci che nel 1816, poi la situazione cambierà, nel corso degli anni 30 fino a ribaltarsi con Verdi, Rossini per scrivere Il Barbiere di Siviglia guadagna un terzo del tenore Garcia che lo canta, che canta Almaviva, che è il vero protagonista dell'opera. Quindi attenzione perché i ruoli non sono quelli a cui siamo abituati a pensare noi oggi, cioè col creatore star. La star del melodramma della prima metà dell'Ottocento è il cantante, che infatti guadagna molto di più di chi scrive le opere.
Eh sì, abbiamo ricordato e ora ci prendiamo un brevissimo ascolto con una cantante imprenditrice, appunto. E abbiamo ricordato prima che di fatto l'opera Anna Bolena fu scritta da Donizetti nel salotto di Giuditta Pasta e dobbiamo immaginare che lei sorvegliasse la composizione nota per nota. Estratto questo dalla norma firmata da Cecilia Bartoli, che in un certo senso è per molti aspetti, i nostri ascoltatori potranno, anzi i nostri esperti potranno confermarlo, è una vera cantante imprenditrice vecchio stile, nel senso ottocentesco, una cantante che ha deciso di essere al centro di ogni sua produzione. Questa era la sua norma con gli strumenti originali diretta da Antonini per Decca. Mattioli, sento che sta per dire qualcosa.
No, 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 ma sai, se tocchi Cecilia, per me è Santa Cecilia, quindi sfondi una porta spalancata. Però a proposito di donne imprenditrici, pensiamo al caso di una cantante, sia pure di celebrità planetaria, con 7 milioni di dischi venduti, che a un certo punto, continuando a cantare, passa dall'altra parte della barricata, diventa da quasi 10 anni direttrice artistica del Festival di Pentecoste di Salisburgo, diventa da quest'anno direttrice dell'Opera di Monte Carlo. Cioè, in fin dei conti, non è molto lontana da questi modelli ottocenteschi di cui parlavamo, di donne che autodeterminano il loro destino, prendono in mano le redini non solo della loro carriera, ma anche di istituzioni molto prestigiose, insomma.
Serena Guarracino, abbiamo parlato delle prime donne ottocentesche, però si può dire che la prima donna centrale nella costruzione musicale forse è anche qualcosa del secolo scorso. Non possiamo non nominare il caso Callas.
Sì, tra l'altro volevo dire anche qualcosa su Cecilia Bartoli. In realtà le tre figure, Pasta, Bartoli, Callas, secondo me si tengono benissimo insieme proprio per la spinta creativa che offrono rispetto al panorama culturale in cui si muovono. Una delle critiche o comunque delle caratteristiche della carriera di Pasta fu la ribellione o comunque la resistenza ai ruoli vocali. Lei comincia come contralto, poi ad un certo punto si muove come soprano. Lei interpreta infatti di Rossini, prima interpreta l'Otello, però prima nella parte di Otello e poi nella parte di Desdemona. Cecilia Bartoli riceve critiche, secondo me, molto ingenerose sull'uso che fa della propria voce. C'è tutta una scuola di irreggimentazione delle voci liriche, no? Se sei soprano, canti da soprano, c'hai un certo range e non ti puoi muovere. Queste invece, e Callas tra l'altro è tra loro, sono donne che fanno della loro voce un uso assolutamente trasgressivo, che non si fanno tenere dentro, diciamo, lo spettro che i musicologi dicono debba appartenere alla loro voce, anche diciamo sforzandola, anche cercando non necessariamente la bella nota, ma l'effetto drammatico. E questa è appunto anche una delle grandi forze di Callas nel secolo scorso, che riporta in qualche maniera la spinta drammaturgica sulla scena, nella sua collaborazione soprattutto con Luchino Visconti, poi e anche poi diciamo le sue fughe al cinema, no? Come con Pasolini, la sua è una interpretazione a tutto tondo, non solo vocale, e che anzi diciamo in maniera veramente forse come dire, traumatica per una visione invece più filologica dell'opera, mette la voce a servizio della drammaturgia.
Alberto Mattioli e poi anche Serena Guarracino, perché siamo quasi sul finale e ci saluteremo. E abbiamo parlato certo della centralità delle prime donne nel passato e invece oggi siamo partiti da una produzione di estrema collegialità in cui il direttore, il regista, il filologo lavorano con una certa collaborazione. E vi lancio una provocazione. Oggi se la prima donna in realtà è obbediente alla partitura e allo stile, forse la prima donna nel teatro d'opera di oggi è il regista, che peraltro nel 99% dei casi è un uomo. E cominciamo con Mattioli, cosa mi dice?
Oddio, questo è tocchi un tasto veramente molto dolente, anche perché, come sai, io apprezzo molto queste messe in scena piuttosto audaci.
Ah, ma certo.
Il problema qual è? È quello solito, no? L'opera è un prodotto fondamentalmente collegiale, che richiede lo sforzo di parecchie centinaia di persone dalla professionalità iperspecializzata. Si tratta di riunirle in un unicum coerente. Allora mettiamola così, secondo me il bravo regista e il bravo direttore, perché poi alla fine i due responsabili dello spettacolo sono loro, come peraltro diceva Verdi in una lettera molto ignorata degli anni 70 dell'Ottocento, i due responsabili dello spettacolo devono costruire il loro spettacolo, sia dal punto di vista scenico che musicale, non possono prescindere dai cantanti che hanno. Perché visto che sul palcoscenico alla fine ci vanno loro, il problema è che tu non puoi fare una direzione musicale o una direzione scenica, una regia contro i cantanti che hai, prescindendo dalle loro caratteristiche. Io faccio sempre lo stesso esempio, perché è estremo, ma non riguarda una prima donna. Quando Robert Carson mise in scena Tannhäuser, aveva un protagonista sicuramente vocalmente molto, molto importante, Johann Botta, poverino, che poi è scomparso, ma insomma, diciamo fisicamente,
Eh
voglio
sì,
fare del body shaming, ma un po' improbabile nella parte di Tannhäuser.
improbabile in
Lui,
qualsiasi parte.
esatto, lui costruì lo spettacolo tutto intorno alle caratteristiche di Botta, che quindi sembrava un attore straordinario, perché l'intera regia, l'intero impianto scenico era costruito in modo da tenere conto delle specificità dell'interprete. A me fanno molto ridere, anzi, fanno molto sorridere quelli che dicono, i registi che si difendono dicendo, ma io ho la balena piuttosto che il nano, piuttosto che il gigante, che non vanno bene con la mia regia. E no, è proprio la tua regia che deve costruirsi sui cantanti, sulla personalità fisica,
Proprio così,
logica, vocale
se
dei cantanti.
perfino Donizetti riusciva a costruire la sua musica sui difetti delle sue cantanti e cose, come fece con Giuditta Pasta.
Comunque, per concludere, se mi permetti una battuta, poi cedo la parola all'altra ospite, oggi le prime donne nere sono i tenori, non i registi. Almeno per la mia esperienza. Io
Allora,
tutti i problemi che mi hanno dato i tenori non me li ha dati nessun altro.
benissimo, da tenore, non voglio raccogliere la provocazione e saluto i nostri ospiti mentre incombe il notiziario. Tra poco ringraziamo Alberto Mattioli di essere stato con noi e non di meno la professoressa Serena Guarracino. Grazie, alla prossima.
Grazie, viva la Svizzera italiana. Arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.